Mamma, papà, ascoltiamo insieme un'altra storia su Kinder c'era una volta?
Certo! La storia di questa sera è Pollicino!
Sì!
C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano una famiglia molto, molto numerosa. 7 bambini, tutti maschi. Questa e tante altre storie su Kinder c'era una volta. Una raccolta di storie da leggere ed ascoltare in famiglia. Solo su kinder.it.
Piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Io sono Gabe e mi identifico come non binary. Essere non binary vuol dire non identificarsi pienamente nel binario di genere, che è la concezione per la quale esistono solo due generi, quello maschile e quello femminile. Quindi essere non binary vuol dire non rientrare pienamente in questi due generi. C'è chi si identifica con entrambi i generi, con nessuno dei due generi, con un altro genere totalmente. La vita di una persona non binary è perfettamente uguale alla vita di qualsiasi altra persona, suppongo. Sempre però con qualche difficoltà in più che nasce dalle persone che ti fissano in metro perché non riescono a identificarti precisamente con un genere preciso, con le persone che sui mezzi addirittura ti si avvicinano e ti chiedono: ma sei un uomo o una donna?
Gabe, giovane non binario, preso da un canale YouTube feed. Oggi toccheremo un tema tra i più indicibili di quelli che si possano trattare: la fluidità e l'identità di genere, legata soprattutto agli adolescenti. Perché dico un tema indicibile? Ma anche per esperienza personale. Ne scrissi un anno fa circa, mi sembra, sul mio giornale, sulla Stampa, ricevetti non so quante lettere di richiesta di rettifica, anche se ero stato attento anche alle virgole. Ho sentito dei genitori che avevano dei figli appunto in questa condizione di fluidità di genere. E perché è indicibile? Perché prima la grande ossessione della contemporaneità conservatrice, che esiste una sorta di grande congiura internazionale che vuole annullare le identità definite di maschio e di femmina, un padre, una madre, un uomo, una donna, il mondo, la natura, la legge di natura vuole ci siano uomini e donne. Questa è una delle grandi ossessioni. Dietro questo esistono naturalmente 1000 retropensieri che ci sia in atto un grande sistema che vuole corrompere la gioventù, vuole istigare la gioventù, vuole spingere la gioventù verso questa indifferenziazione. D'altra parte c'è una sorta di euforia anche molto ideologica sul fatto che questa cosa sia assolutamente da incentivare, da seguire, da portarla come una bandiera della contemporaneità. Non discuto nessuna posizione, discuto solamente gli atteggiamenti estremi che non prendono atto e non prendono considerazione delle sfumature che ci può essere in un tema così delicato. Perché dico la grande ossessione della contemporaneità? Perché tutto quello che è il grande conflitto in questo momento fra due blocchi di pensiero, un pensiero che guarda al futuro, guarda l'evoluzione, guarda il progresso, un pensiero che si può rifare agli antichi immutabili valori, è incardinato anche in maniera molto evidente su questo fatto, sulla definizione netta in cui non si ammettono comunque nessun punto di sfumatura, sia nell'affettività, sia nella sessualità, sia nella percezione del proprio genere. E oggi ne parlo perché non abbiamo paura di parlare di temi che a volte sono difficili da trattare. È uscito recentemente per Franco Angeli un manuale che parla in maniera molto tecnica, molto diciamo concreta di questo tema. Si chiama Adolescenti fluidi, è il titolo, percorsi evolutivi dell'identità di genere. Il testo è stato curato da Sofia Bignamini e Elena Budai. Elena Budai, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Elena Budai è una psicoterapeuta dell'adolescenza presso il Minotauro di Milano. L'altra coautrice del libro purtroppo non è più tra noi. Se vuole dire una parola, Elena Budai, sulla collega che l'ha aiutata a scrivere questo libro.
Sì, grazie, mi fa piacere iniziare ricordandola perché c'è così tanto di lei in questo libro che è nato dai nostri confronti, dai nostri pensieri condivisi, e anche se oggi lei non c'è più, però ci ha lasciato veramente tanto, quindi grazie della possibilità di ricordarla, grazie mille.
Allora andiamo subito al tema. Concorda con me che è un tema difficile?
Le
confesso, io ho provato a scriverci anche un libro osservando la giornalista al fenomeno. Mi sono fermato dopo un mese di lavoro perché ho capito che mi andavo a invischiare in una sorta di percorso in cui era molto difficile tenere delle posizioni senza urtare e infastidire nessuno. Vi siete posti voi questo problema?
Assolutamente, ci siamo fatte coraggio a vicenda quando abbiamo pensato di scrivere questo testo, e provo magari a illustrare un po' i motivi per cui pensiamo che sia un tema difficile. Un primo motivo riguarda proprio il fatto che c'è una percezione da parte del mondo adulto di una novità nel modo che gli adolescenti hanno di relazionarsi con il genere, con la corporeità, con la sessualità, con l'identità in generale, e di fronte a questo modo così nuovo di presentarsi, il mondo adulto è un po' spiazzato, è in difficoltà, a volte appunto non capisce quando è in cerca di nuove chiavi di lettura, e solo che spesso nella confusione, nell'incertezza, nel bisogno di capire, il dibattito e il pensiero si polarizza un po', no? Esattamente in quelle due forme che così bene tu hai descritto poco fa, no? Tra diciamo il timore di una confusività che va a mettere in disordine la nostra cultura, le relazioni tra i sessi, tra le generazioni, quindi bisogna farsi difensori di un cosiddetto presunto ordine naturale, no? Del maschio e femmina.
La legge di natura. Dio ha fatto, esatto, un uomo e una donna. È a me che mi dice questo. Ha fatto anche il serpente, se per questo, che era un'altra cosa.
Esattamente. E dall'altra parte c'è chi magari vede in queste nuove forme di presentazione di sé un'istanza emancipativa, quasi di liberazione, che può contribuire alla migliore realizzazione del sé al di fuori di ogni paletto, di ogni limite, di ogni vincolo, e quindi qualcosa di molto auspicabile. Ecco, poi vedremo che in entrambe appunto queste visioni ci sono alcuni
chiaro, noi vogliamo tenere una posizione legata comunque all'osservazione. È chiaro, poi esatto, in tutto questo subentra anche l'effetto rimbalzo, come avviene sempre nelle comunità in rete, nei gruppi in rete. La rete in realtà non è uno strumento di chiarificazione e semplificazione di ogni problema, di ogni domanda, è un sistema di radicalizzazione, e la radicalizzazione in rete rispetto a una posizione avviene molto prima, diciamo, di un confronto con il resto dell'umanità su quella che è la propria condizione, quello che è il proprio sentire, e questo non sempre favorisce una serena, un sereno percorso. Su cosa vi siete basate voi? Qual è stata la base dati, l'osservazione su cui avete poi scritto questo libro?
Allora, noi siamo partite dalla nostra esperienza di psicoterapeute dell'adolescenza. Sia io che Sofia abbiamo lavorato insieme per quasi 25 anni presso l'Istituto Minotauro, e quindi abbiamo avuto modo, e tuttora insomma io ho modo, di vedere ogni giorno molte famiglie, molti adolescenti, e riceviamo molte richieste di genitori, e quindi ci siamo basate un po' sulla nostra esperienza clinica di terapeute evolutive. Ecco, questo lo evidenzio perché il nostro punto di osservazione vede gli adolescenti come dei soggetti che hanno delle caratteristiche psicologiche specifiche, diverse da quelle dell'adulto, e quindi un primo punto riguardava il chiederci se le esigenze di un adolescente fluido siano le stesse di quelle di un adulto transgender.
Questo già mi sembra un tema importante. Allora, questo libro, certo, non nasce da dei presupposti teorici, nasce da un'osservazione sul campo di persone che vedono ogni giorno famiglie che hanno figli adolescenti in questa fase, diciamo, di fluidità. Il tema è molto attuale, infatti chiederei al pubblico di cominciare a telefonare all'800240024, perché è impossibile che chi mi ascolta non abbia un'esperienza nella cerchia anche più vicina dei parenti, dei conoscenti, degli amici o della propria, diciamo, circolo familiare, di un giovane adolescente che si pone un giorno in questa situazione, va a casa e dice: io mi sento fluido. Siccome tra le persone che conosco io c'è una percentuale altissima, sempre più alta, genitori che mi dicono oggi mio figlio o mia figlia è venuto a casa e ha detto: io sono fluido, devi chiamarmi Giovanna, non Giovanni, o viceversa, oppure devo cominciare un percorso perché devo seguire questo mio modo d'essere. Siccome è molto diffuso, vorrei avere qualche testimonianza di chi conosce il problema, quindi andiamo avanti con la dottoressa Budai. Lei ha fatto, ecco, una distinzione fondamentale: l'adolescente è ancora materia, diciamo, abbastanza in evoluzione rispetto a un adulto che prende una decisione su una sua maturità consolidata. Quindi qual è il primo tema che dovete affrontare col facciamo un caso tipo: viene un genitore, una coppia di genitori con un figlio che dice, i genitori perplessi, stupiti, non sanno bene di cosa si tratta, cioè mio figlio ha sollevato questo tipo di domanda, voi come vi comportate?
Ecco, diciamo che la fluidità, appunto, come ben dicevi, è più oggetto di domande e di perplessità da parte dei genitori che da parte dei ragazzi, perché i ragazzi sono più affermativi, diciamo così, nella nostra esperienza, e sono un po' i genitori che si chiedono come devono intervenire, come devono rispondere e anche che cosa devono aspettarsi. Dal nostro punto di vista più ampio di terapeuta dell'adolescenza, l'adolescente è fluido per natura ed è in transizione per natura, e quindi la principale differenza che caratterizza un adolescente rispetto a un adulto è il fatto di essere alle prese con dei compiti di crescita che riguardano il cambiamento del corpo, cambiamento di ruolo sociale, cambiamenti di modo di pensare, di rapportarsi con le emozioni e di relazionarsi con gli altri. E quindi la prima questione che ci poniamo è: quale significato può assumere quella comunicazione identitaria nel contesto evolutivo e di relazione di quell'adolescente che sta crescendo e sta fronteggiando il cambiamento nella sua vita, e quindi la sua identità la sta ancora costruendo?
Forse, dottoressa, vale la pena di fare una piccolissima spiegazione tecnica, perché non è detto che nel termine fluidità, nel termine congiura gender, ci può stare tutto. Allora, una cosa è la fluidità sull'identità di genere, una cosa sull'orientamento sessuale. Spieghiamo questa cosa: uno può avere una fluidità di comportamento sessuale e non avere una fluidità di genere, o viceversa.
Esattamente, nel testo infatti dedichiamo un paragrafo a definire che cosa intendiamo con fluidità.
Spieghiamolo, allora, perché non è mai così,
esatto,
evidente subito.
Grazie, sì, con riferimento un po' al concetto preso dalla fisica, un fluido è un corpo che può scorrere, che non ha assunto una forma definita, no? E che nel suo stato quindi ancora non è cristallizzato, non è strutturato, e quindi si modifica e può evolvere nel tempo. Con specifico riferimento alla fluidità di genere, noi intendiamo con adolescenti fluidi tutti quegli adolescenti che si rappresentano un po' come Gabe, che è stata presentata all'inizio, come non identificabili in un genere binario, maschile o femminile, ma in altre forme, non necessariamente stabili, quindi che possono cambiare nel tempo, rispetto all'identità di genere, quindi rispetto a chi sentono di essere. Poi c'è un altro discorso che riguarda gli orientamenti affettivi, cioè chi mi piace, di chi mi innamoro, da chi sono attratto. Anche da questo punto di vista gli adolescenti oggi sono più fluidi, perché le vecchie categorie di etero, gay o bisessuale, che forse hanno caratterizzato la crescita della nostra generazione, ecco, per loro sono diventate meno importanti, ecco, più indifferenti. Loro dicono: a me interessa la persona, non che cosa ha tra le gambe, quindi se io mi innamoro della persona, un po' a prescindere dal suo genere. Danno meno importanza alla componente sessuale, sia come aspetto di identità, sia come sessualità praticata.
Ecco, lei sa meglio di me, dottoressa, che soltanto questa spiega di un minuto e mezzo che ha fatto lei manda fuori di testa la maggior parte, la media delle famiglie italiane, che già avrebbero un problema a gestire un figlio che dice sono gay, banalmente, semplicemente sono gay, e quindi sono gay. Già questo sarebbe un problema, molti si mettono le mani ai capelli, molti pensano che possa guarire, molti rinnegano il figlio, già questo è un primo ostacolo. si complica ancora di più il gestire un divario generazionale che mai è stato così evidente come in questa ultima fase di accelerazione anche digitale della nostra percezione del mondo, quando un figlio comincia a fare questo discorso: sono fluido, mi posso sentire oggi donna e domani uomo, indifferentemente posso innamorarmi di uomini o di donne, o necessariamente non mi interessa chi ho davanti, se sia uomo o donna, mi innamoro, mi piace, mi segue. Ecco, questo è uno dei motivi che vedo per additare. Vorreste una società in cui la gente si sveglia la mattina uomo e la sera va a letto donna? Ma se questo è un dato di fatto, se questo accade, se questo per motivi che non sto io a definire perché non ho gli strumenti per definirli, accade, prendiamone atto, cerchiamo di capirlo, è inutile chiamare a raccolta gli arcangeli sterminatori. Erminio da Varese, buongiorno.
Buongiorno, volevo solo porre una domanda ai vostri ospiti. Per esperienza, quale può essere l'influenza in questa condizione di fluidità del rapporto che c'è tra madre e figlio e tra madre, quindi moglie e marito? Se questo può influire, perché io non penso che sia una cosa così immediata, cioè che uno si sveglia.
A me sembra una lettura psicodinamica abbastanza antica, però adesso diamo l'informazione della borsa, prende fiato un attimo la dottoressa Buda e poi le rispondiamo tra un istante.
Mamma, papà, ascoltiamo insieme un'altra storia su Kinder C'era una volta?
Certo! La storia di questa sera è Pollicino!
Sì!
C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano una famiglia molto, molto numerosa. 7 bambini, tutti maschi. Questa e tante altre storie su Kinder C'era una volta. Una raccolta di storie da leggere ed ascoltare in famiglia. Solo su kinder.it.
Melog
800240024. Stiamo parlando di Adolescenti fluidi, che è un libro appena uscito per Franco Angeli, curato da due psicoterapeute, Elena Budai e Sofia Bignamini, che purtroppo è scomparsa. Elena Budai è una psicoterapeuta dell'adolescenza, lavora presso il Minotauro di Milano, e le giro subito la domanda del nostro ascoltatore. Io personalmente non ho strumenti scientifici per dirlo, solo per intuito, mi sembra un po' basata su antichi pregiudizi, che la mamma sia la causa della fluidità del figlio o dipende anche dal rapporto fra madre e padre.
Ecco, allora naturalmente ci muoviamo in un campo dove è d'obbligo partire da una visione complessa, non è mai possibile stabilire le cause dell'identità di una persona, perché significherebbe per ognuno di noi, no, chiederci perché io sono quello che sono, insomma è molto difficile stabilire le cause, c'è senz'altro un intreccio complesso di fattori. Però la domanda dell'ascoltatore mette il punto su un aspetto importante in realtà, cioè noi possiamo avere una visione essenzialista dell'identità, quindi io sono determinato, mettiamo, non so, dai miei geni, determinato dalle prime esperienze precoci, insomma determinato da qualcosa che fa di me quello che sono, indipendentemente, come dire, dallo svolgersi poi della mia vita, di quello che accade nella mia vita, oppure una visione più interazionista, che è quella che noi proponiamo, dell'identità come costruzione, cioè noi diventiamo quello che siamo nel tempo e sulla base delle esperienze che viviamo. Da questo punto di vista non è così assurdo, secondo me, pensare che nella vita di un adolescente che sta costruendo la sua identità, la relazione con i suoi modelli di identificazione maschile e femminile, certo dentro la famiglia, ma non ci sono solo questi, il concetto del maschile e femminile abita la nostra cultura, la nostra società, le rappresentazioni veicolate in rete, le relazioni tra coetanei, ma non è assurdo dal mio punto di vista pensare che questa matrice relazionale con il contesto affettivo, familiare, socioculturale possa svolgere un ruolo, una parte, di certo non determina. però è un aspetto che noi andiamo a considerare quando attuiamo le consultazioni.
Le ricordo, con le dottoressa, poi lei è l'esperta, io sono soltanto l'osservatore, che su queste ipotesi si basano i perversi percorsi di guarigione che fanno persone.
Esattamente.
Proprio su questo si basa. Tanta acqua santa, no. Tanti paternoster, Ave Maria, e poi dire attenzione, puoi guarirne, perché non sei così.
No, grazie di aver toccato questo tema, perché gli approcci correttivi sono assolutamente nocivi e dannosi, e invece un approccio di accoglienza e di ascolto, però curioso e pensante, no? Rispetto al significato che per ciascuno di noi possono ricoprire in varie fasi della vita certi modi di essere quelli che siamo, questo può essere assolutamente utile per accrescere la consapevolezza e quindi la libertà.
Sentiamo Stefano da Bergamo. Io ricordo il numero 800240024, mi piacerebbe affiancare l'esposizione, diciamo, che nasce all'esperienza di una psicoterapeuta che lavora in un centro che vede comunque famiglie e persone che pongono questo tipo di domanda, con qualcuno che la vive sulla stessa propria pelle. Stefano da Bergamo.
Sì, buongiorno. Io posso portare la mia esperienza, e credo che come parola chiave ci sia la ricerca di equilibrio, ma non inteso come un equilibrio generico, un equilibrio proprio fisico. Io ho avuto un grosso problema, sono stato un atleta degli anni 80 ad alti livelli, e poi a un certo punto ho cambiato per determinati motivi, si sono cambiate delle condizioni. Posso garantirvi che l'equilibrio statico, diciamo, dello scheletro fisico cambia completamente la visione del mondo e delle cose, si acquisisce una determinazione incredibile, trovando appunto un equilibrio personale, ma dato proprio dalla forma e dallo stato fisico.
Sì, però non ho capito l'esempio. Lei ha smesso di fare l'atleta, cosa è successo di diverso nella sua vita?
Ma a un certo punto non avevo più i rendimenti di prima, non andavo, per vari motivi ho fatto visite con i federazioni internazionali.
Ma con la fluidità che c'entra, scusi, no, solo per capire.
Allora, le dico, io attualmente sotto... ho messo un talloncino di 8 mm, 9, 10, dipende, sul lato destro di un arto. Tramite un conoscente mi ha detto...
Sì, ma ripeto, sulla fluidità, che c'entra? La fluidità di genere, che c'entra quello che sta dicendo?
Sì, no, c'entra perché si acquisisce.
Però arrivi al punto, perché sennò stiamo parlando del suo aspetto performativo atletico. Voglio capire, lei ha cambiato, diciamo, orientamento, si è sentito una donna, si è sentito che gli piacciono gli uomini, cosa è successo dopo questo punto?
Allora, no, orientamento no, però si acquisisce una determinazione nel fare determinate scelte. Io avevo seguito corsi di yoga, di psicoterapia, di pratiche, ma non hanno risolto
ma qual era il problema? Perché faceva? Qual era il suo problema?
Beh, la paura nell'affrontare le cose, la difficoltà nell'accettare.
Ma qua stiamo parlando di fluidità di genere, di identità di genere, di percorsi di definizione della propria sessualità, della propria percezione di se stessi. Non c'entra nulla quello che dice lei. Ha chiamato così per chiamare, ci fa solo perdere tempo. Allora, dottoressa Budai, telefonata fuori senza senso e fuori senso, non ho capito, o questo signore non ha coraggio di dire qual è stato il cambiamento che ha avuto, o se no non c'entra nulla. Poi parliamo degli adolescenti. Allora, mi fa un esempio: vengono i genitori con l'adolescente, accompagnati all'adolescente. Qual è il rapporto che voi instaurate con questa famiglia che chiede aiuto, e il ragazzo normalmente vuole seguire una sua strada, perché lei ha detto che il ragazzo, la ragazza, l'identità figlio in questo campo, in questo caso, le ha detto che sono molto determinati. La persona figlio sa già esattamente quello che vuole, non è che ci gira intorno. I genitori vivono ancora in un mondo, secondo me, di preconcetti o di non informazione rispetto al tema.
Sì, allora, visto che mi chiede di entrare un po' nell'esperienza clinica, devo fare una precisazione rispetto all'eterogeneità del fenomeno. Cioè, noi parliamo di adolescenti fluidi come se fossero tutti uguali, in realtà non lo sono. Come tutte le persone sono tutte diverse, anche gli adolescenti fluidi e le famiglie da cui provengono sono tutte diverse. Quindi, un po' come facciamo anche in generale con adolescenti che portano altri tipi di domande, di questioni, di quesiti, si tratta di capire com'è quell'adolescente lì, a che punto è nei suoi lavori della crescita, e quella comunicazione relativa alla sua identità e alle sue identificazioni che significato ha, che cosa ci dice di lui, delle sue relazioni, di come sta crescendo. Visto che mi chiedeva degli esempi, provo a delinearle proprio per sommi capi, se me lo permette, tre possibili categorie, tre possibili situazioni che noi ci troviamo. Cioè la fluidità che noi vediamo come un linguaggio della crescita, più che come un oggetto, l'adolescente dice io sono non binary, io sono trans, io sono gender fluid, io sono pangender, come se fossero dei nuovi oggetti che esistono.
Che comunque ha una perfetta, questa consapevolezza, questa cultura, da dove l'ha assorbita? Ci sono dei gruppi specifici che in qualche maniera ha coltivato e ha seguito?
Certo, è un linguaggio tipico della loro generazione, che loro poi presentano e propongono agli adulti di riferimento, no? I genitori corrono a documentarsi spesso in rete rispetto al significato di questi termini che noi adulti non avevamo magari mai sentito prima. Quindi è un linguaggio che è molto generazionale, sancisce molto,
diciamo,
l'appartenenza.
Si concretizza, si coltiva una cultura di conoscenza di questo universo che non era, diciamo, parte dell'esperienza dei genitori. Quando si riferisce ai genitori, sono i genitori, la maggior parte dei casi, sprovvisti di strumenti anche culturali per capire di cosa si tratta.
Esatto, e cercano, diciamo, informazioni. C'è da dire che ad oggi le informazioni che si trovano in rete sono spesso mutuate pari pari da quello che si utilizza per il lavoro con il transgender adulto. E quindi non è detto che ci dicano qualcosa sul percorso di sviluppo di quello specifico adolescente. Qui c'è da dire che nella psicologia, nella letteratura clinica, il concetto di adolescenza non è sempre esistito, è un concetto relativamente recente e si è assistito a un movimento abbastanza generale in cui prima si partiva dall'applicare all'adolescente le chiavi di lettura anche diagnostiche di psicopatologia, di categorie nosografiche mediate dall'adulto, e poi si è visto che non funzionavano. Quindi lo sguardo sull'adolescente vede la progressiva costruzione di lenti di lettura specifiche che debbano essere tagliate proprio sull'adolescente. Ma vado a concludere per rispondere alla sua domanda, altrimenti mi sembra di divagare. Le situazioni
però
che troviamo...
Aspetti un attimo, dottoressa, sì? Mi chiedo una linea, devo dare purtroppo doverosamente la linea al traffico. Prenda un secondo fiato, poi riprendiamo. Mi terminerà, diciamo, la sua risposta, poi cercheremo di capire se esiste un protocollo specifico per affrontare l'adolescenza in questo frangente. Questa è la cosa, secondo me, interessante. Ci fermiamo un istante. Allora, grazie a Filippo Aureggi, l'innominato da Milano, a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Riprendiamo velocemente con la dottoressa Elena Budai. Ricordo il libro che ha scritto assieme a Sofia Bignamini, Adolescenti fluidi, edizione Franco Angeli. Mi domanda un ascoltatore, dottoressa, diciamo, perché siete passati dal gender fluid al transgender? Perché sono percorsi entrambi che vengono sottoposti all'attenzione di Elena Budai e entrano nel grande universo, diciamo, della fluidità e del cambiamento rispetto alle regole precise e binarie a cui era abituata l'umanità, o sbaglio?
Sì, potremmo dire così. Peraltro stavamo anche facendo un confronto, appunto, tra un'identità strutturata come transgender, che quindi richiede come risposta la transizione di genere e quindi il cominciare a vivere in un genere che non è quello assegnato alla nascita, ma il genere di elezione, e invece il gender fluid, che si mantiene in posizioni che non si identificano né con l'una né con l'altra.
Allora, diciamo, un adolescente che si pone come transgender chiede di passare, di iniziare un percorso di transizione, quindi i bloccanti, gli ormoni e via via, poi gli interventi chirurgici. L'adolescente fluido sta bene così, basta che gli si riconosca la sua dignità e il suo diritto a essere fluido, ma non ha nessun bisogno di avere altri interventi, o dico una cosa sbagliata?
Esattamente, non richiede necessariamente degli interventi a mediazione corporea, degli interventi agiti sulla sua corporeità.
Vuole solamente che la famiglia accetti il fatto che lui si senta fluido. Mi sembra un problema tutto sommato facilmente gestibile. più diciamo, esatto, complesso il problema. Quando ci voglio prendere gli ormoni, d'oggi voglio cambiare. Le ragazze che girano con le magliette, con i segni della mastectomia, perché è quello che alla fine pensano di voler fare, è qualcosa che ha una sua necessità di elaborazione, secondo me, più complessa.
Esatto, è interessante anche appunto riflettere sui diversi significati che possono avere queste situazioni, no? Perché in fondo, ecco, questa è una delle tesi cliniche che proponiamo nel libro, la fluidità in fondo può avere anche il significato di comunicare ai propri genitori e in generale alla generazione adulta da parte di quell'adolescente lì: guardate che io sono diverso da voi. Sono diverso e non mi riconosco negli ideali, anche performativi, di genere che voi proponete o che io sento nella nostra cultura, né di una femminilità che è connotata con certe caratteristiche che cerchiamo di spiegare nel libro da questi ragazzi, né in una mascolinità che spesso loro chiamano tossica, no? Con delle caratteristiche e degli ideali e dei livelli di aspettativa a cui magari i ragazzi non sentono di volersi conformare. Quindi
diciamo che diventa una tavolozza di infinite sfumature. È inutile che i genitori, esatto, si aspettino di vedere una ragazzina vezzosa con i fiocchi rosa che non sogna altro che un fidanzato, o un ragazzo che a un certo punto fa crescere barba e baffi, fa il duro, sputa per terra e bestemmia. Diciamo, in mezzo c'è un'infinità di sfumature che è giusto che i ragazzi, se vogliono, interpretino o esatto, incarnino.
Ma da questo punto di vista, noi che appunto in quanto psicoterapeuti dell'adolescenza siamo abbastanza abituati a maneggiare il fatto che quando i figli crescono i genitori si trovano a scoprire che non sono mai uguali a sé, uguali ai genitori, quindi, e non sono mai come il genitore se li era aspettati. E quindi l'adolescenza è anche un po' un'età delle delusioni, no? In cui genitori e figli vanno proprio per crescere, sono delusioni evolutive, vanno incontro a una quota di reciproca delusione rispetto alle
idealizzazioni. Poi le dico, dottoressa, per
infantili.
Fortuna, perché se i figli fossero il clone dei genitori, saremmo ancora nelle caverne a aver paura di ogni fiato alito di vento nella notte, buia e tempestosa. L'evoluzione avviene così. Figli che sono diversi dai genitori, per fortuna.
Esattamente. E da questo punto di vista la fluidità non è che uno dei tanti modi per crescere e quindi per affermare la propria volontà, la propria essenza di persone differenti dagli stereotipi e dalle aspettative, dalle modalità in base alle quali i genitori hanno costruito la propria identità, le proprie relazioni affettive, sentimentali, sessuali, la propria vita.
Allora, vediamo, c'è un ascoltatore, Claudio da Torino. Velocissimo, abbiamo tempo ancora per sentirlo. Claudio.
Pronto? Buongiorno, sì. Gianluca. Io intendevo fare questa domanda, che non è tanto analizzare che cos'è, quali sono le modalità del fluido, del gender, cioè queste nuove categorie, ma la mia domanda è: perché a chi sta dall'altra parte, cioè noi genitori o comunque la gente comune, comunque le persone normalmente sono in imbarazzo, entrano in difficoltà? Cioè, mi interessa la questione dal punto di vista di chi in qualche modo osservatore, oppure è coinvolto, oppure è in una fase di...
Allora facciamo così, guarda, no, è molto chiaro, le rispondo io quello che mi viene in mente a me da genitore, poi lascio la conclusione a Elena Bulai. Due sono i motivi per cui il genitore è perplesso. Primo è quello che è stato già detto: il mondo cambia, il mondo è diverso da quello che pensavamo noi, e quindi ci troviamo privi di strumenti di lettura e di decodifica del mondo che cambia spesso. Secondo, il genitore ha sempre paura che il figlio debba affrontare una vita più complicata, più difficile, più discriminatoria di quella che normalmente gli spetterebbe se fosse nei canoni dell'assoluta normalità, tipicità. Questa è la mia risposta, dottoressa Budai.
Aggiungo solo un piccolo punto: un ulteriore motivo di imbarazzo è legato, credo, al timore di una confusività e di una confusione, cioè andare a toccare qualcosa di intimo e vicino, come dire, alle radici ancora percepite come sacre della vita, come i generi, la sessualità, evoca un qualcosa. Già noi ci eravamo occupate in passato di omogenitorialità, anche le famiglie omogenitoriali scatenano grandi furori, come dire, ideologici, timori, paure. cure. Quindi quando si entra nell'area così intima, profonda e delicata dei generi, delle strutture della famiglia, si evoca un po' il timore di una confusione nella società, no? Uno si sveglia donna, si addormenta uomo, non si capisce più
ma
niente.
Infatti è il timore dell'apocalisse a tempo reale che attanaglia sia le persone che hanno una visione confessionale della vita, sia i totalmente laici. Quello che cambia mette sempre inquietudine, teniamone conto. A lunedì.
Mamma, papà, ascoltiamo insieme un'altra storia su Kinder C'era una volta?
Certo! La storia di questa sera è Pollicino.
Sì!
C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano una famiglia molto, molto numerosa. 7 bambini, tutti maschi. Questa e tante altre storie su Kinder C'era una volta, una raccolta di storie da leggere ed ascoltare in famiglia, solo su kinder.it.